ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
I 27 dell'Unione Europea hanno iniziato il Consiglio Europeo Ordinario di marzo, che di solito viene dedicato ai temi economici, con il dibattito sull'Ucraina e l'intervento da remoto di Zelensky, che chiede nuove sanzioni contro la Russia. Poi in questi 25 minuti del Mondo alla Radio parleremo di transizione ecologica e soprattutto di come il PNRR sta reagendo per favorire l'economia circolare. E allora in regia Daniele Giorgio, invece sono Alessandro Guarasci, e subito una cosa vi chiedo: al 335-124-3722, ripeto 335-124-3722, che poi il nostro numero WhatsApp, che cosa ne pensate del piano di riarmo dell'Unione Europea? Allora, i leader dei 27, secondo alcune bozze delle conclusioni, daranno il via libera al piano riarm della Commissione Europea e al libro bianco sulla difesa, chiedendo però di continuare a portare avanti il lavoro. In sostanza ci sono ancora delle questioni da risolvere, in pratica tutti i dettagli del piano si negozieranno da qua a giugno, quando si terrà il prossimo Consiglio Europeo, piazzato strategicamente all'indomani del vertice NATO dell'AIA, dove i leader dell'alleanza saranno chiamati a concordare i nuovi obiettivi di spesa. Si pensate attorno al 3% del PIL. Una cosa è certa, i leader europei nelle conclusioni a 26, per cui non a 27, hanno affermato che l'Unione Europea mantiene il suo approccio di pace attraverso la forza, così questo è letterale, che richiede all'Ucraina di essere nella posizione più forte possibile, viene detto, con le sue solide capacità militari di difesa come componente essenziale. Dunque, da quello che abbiamo capito, anche questo Consiglio Europeo ribadisce la necessità di un maggior riarmo dell'Unione Europea. Però per lo storico Agostino Giovagnoli bisogna evitare a ogni costo una nuova corsa agli armamenti.
Le intenzioni attuali per questo piano siano molto molto scarse, perché questo piano è una specie di ballon d'essai, un piano con scarsi contenuti, scarsa concretezza e grande ambiguità nei suoi obiettivi complessivi. Stiamo parlando di riarmo degli stati nazionali europei, stiamo parlando di iniziative che in qualche modo integrino le azioni di difesa dei vari paesi europei. Sappiamo che nell'immediato non è possibile un esercito europeo in base agli attuali trattati dell'Unione, e quindi si tratterebbe però comunque di fare una scelta politica di fondo, se andare nella direzione di una difesa comune oppure invece difesa maggiore affidata però appunto al riarmo degli stati nazionali. Ecco, questa è l'ambiguità di fondo su cui non c'è una scelta, oppure se vogliamo la scelta va piuttosto nel senso di un riarmo degli stati nazionali, il che naturalmente non è auspicabile per molti motivi.
Quali sono questi motivi?
Prima di tutto perché è pericoloso. Un riarmo, per esempio, massiccio come quello che si sta proponendo alla Germania, un paese che ha tra i suoi maggiori partiti ormai al 20% AfD, potrebbe un domani fare sì che alla guida di questo paese, questo grande paese riarmato, ci sia una forza che è erede di quella che ha usato le armi tedesche contro gli altri paesi europei. Quindi ci rendiamo conto che sarebbe uno scenario addirittura apocalittico, ecco, questa scelta del riarmo degli stati nazionali. La seconda considerazione invece è di tipo piuttosto economico, tecnico in un certo senso, la data Mario Draghi, il quale ha detto chiaramente che gli stati europei spendono troppo in un certo senso per le armi già adesso, ma le spendono inutilmente, perché ovviamente andando ognuno per conto loro non sono in grado di assicurare una difesa europea efficace. Andrebbe fatta una difesa integrata, quantomeno fra i vari eserciti europei. E dunque il progetto della von der Leyen è anche carente da questo punto di vista, perché non affronta realmente i problemi. È una specie di escamotage su cui ognuno voterà con interpretazioni diverse, pur di dare un qualche segnale debole, per la verità, in questo momento difficile.
La spinta sulla difesa si lega con il futuro dell'Ucraina, a cui l'Europa vuole continuare a garantire il supporto militare anche una volta raggiunto il cessate il fuoco. Come si concretizzerà questo impegno dell'Europa?
La difesa dell'Ucraina è oggettivamente un problema molto importante, perché è chiaro che qualunque accordo oggi imposto, diciamo così, dalla forza di Stati Uniti e Russia uniti contro l'Ucraina sarebbe passibile a breve di ulteriori azioni aggressive da parte della Russia. Dunque la sicurezza dell'Ucraina va garantita, e qui fanno molto bene gli europei a porre il problema con grande forza. Purtroppo mi pare che non ci sia quella compattezza e quella fermezza che invece sarebbe necessaria, anzitutto su un piano politico diplomatico, perché se oggi l'Europa non è una potenza militare, però lo è se trova una linea unitaria sul piano politico diplomatico, in grado di far pesare. Però vediamo che purtroppo alcuni paesi invece tendono a boicottare questa unità europea, che oggi è una necessità assoluta.
Uno degli obiettivi di questo Consiglio europeo consiste nel rilanciare la competitività economica dell'Unione europea. Quali sono le principali aree di intervento, e soprattutto questa volontà può essere interpretata come una risposta all'imposizione dei dazi da parte di Donald Trump?
La questione della competitività europea nasce molto prima delle minacce dei dazi, è una necessità anche questa fortissima, perché è chiaro che l'Europa negli ultimi 20-30 anni ha perso competitività rispetto agli Stati Uniti. Questa è una esigenza sostanziale, forte, importante, che certamente l'attuale politica americana rende ancora più acuta come esigenza, nel senso che Donald Trump è stato chiarissimo nel dire che l'Unione Europea è per lui un nemico o un avversario, secondo noi come traduciamo il termine inglese, e quindi qualcosa che deve scomparire, perché in effetti è un concorrente scomodo e quindi va in qualche modo eliminato. È fondamentale esigenza degli europei quella invece di diventare più competitivi, che vuol dire cooperare di più, soprattutto nei settori strategici. L'Europa ha le potenzialità di essere davvero competitiva e ha la necessità di farlo, perché altrimenti anche sotto questo profilo ci sarà un impoverimento complessivo dei singoli paesi europei. Quindi la logica è molto chiara.
E arrivano già i primi commenti. Zelensky, il leader europeo, dice serve un piano da 5 miliardi di euro proprio per armare l'Ucraina, e anche il riarm europeo deve essere fatto il prima possibile. Risponde Mosca: il riarm EU, ovvero il riarm europeo, vuole ostacolare il dialogo USA-Russia. Una novità importante, perché Zelensky ha reso noto che le delegazioni di Ucraina e Stati Uniti si incontreranno lunedì in Arabia Saudita, e vedremo che cosa succederà. Però, insomma, dal mondo arrivano tante altre notizie, e ce le dice qua in studio Cecilia Seppia.
Sì, Alessandro, buon pomeriggio a te e a chi è in ascolto. Apriamo subito con gli aggiornamenti sulla salute del Papa ricoverato al Gemelli dal 14 febbraio scorso, aggiornamenti che fanno riferimento a quanto diffuso ieri sera nel bollettino medico della Sala Stampa Vaticana, in cui si legge: le condizioni cliniche del Santo Padre si confermano in miglioramento, ha sospeso la ventilazione meccanica non invasiva e ridotto anche la necessità dell'ossigenoterapia ad alti flussi, continuano i progressi della fisioterapia motoria e respiratoria, per i medici le infezioni polmonari sono sotto controllo, anche se non completamente debellate. I valori delle analisi cliniche nella norma, e il Papa continua ad essere senza febbre. Per quanto riguarda i riti della Settimana Santa, non è stata presa ancora alcuna decisione. Vista la situazione di stabilità delle condizioni del Papa, il nuovo bollettino medico è previsto non prima della prossima settimana. Vi ricordiamo che questa sera in Piazza San Pietro alle 19:30 ci sarà il rosario per la salute del Pontefice, a guidare la preghiera Monsignor Angelo Vincenzo Zani, archivista e bibliotecario di Santa Romana Chiesa. La cronaca internazionale ci porta subito in Medio Oriente, oltre 700 morti in 48 ore, di cui 85 solo nella notte. Questo è il bilancio dei raid di Israele, che lunedì ha ripreso a bombardare Gaza. In risposta sono arrivati anche lanci di razzi da parte di Hamas. Almeno la metà dei feriti dalla ripresa del conflitto è rappresentata da donne e bambini, ha detto il portavoce del Ministero della Sanità nella striscia. L'esercito israeliano ha avviato poi nella notte una operazione di terra mirata al corridoio Nezarin, che divide la zona settentrionale e meridionale di Gaza, dove è attesa oggi una delegazione egiziana per continuare le trattative politiche volte alla seconda fase della tregua. E il portavoce di Hamas ha confermato la disponibilità a sedersi al tavolo. Anche l'UE invita a progredire con la seconda fase dell'accordo, puntando al rilascio degli ostaggi, alla fine delle ostilità e all'accesso agli aiuti umanitari. Sono inorridito dalla morte e dal grave ferimento dei colleghi dell'ONU, ha commentato il segretario delle Nazioni Unite Guterres dopo il raid che ha centrato un edificio governativo, e anche per gli attacchi contro il personale umanitario. Ricordiamo che ieri sono morti due caschi blu. Sul fronte yemenita, i ribelli Houthi hanno attaccato l'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv con un missile ipersonico che però Israele è riuscito ad intercettare e respingere. E ora veniamo alla Russia, lo anticipavi tu, la Russia annuncia che terrà colloqui con gli Stati Uniti a Riyadh lunedì 24 marzo, a riferirlo è il consigliere di Putin Ushakov, il quale aggiunge di aspettarsi discussioni fruttuose con gli Stati Uniti. L'Europa si è messa a militarizzarsi e si è trasformata nel partito della guerra, accusa il portavoce del Cremlino Peskov. Questo stride con l'umore di Putin e Trump, che stanno cercando i modi per avviare un processo di soluzione pacifica, aggiunge Peskov. Intanto, dopo i colloqui telefonici tra il presidente USA Trump e i presidenti di Russia e Ucraina, Mosca continua l'avanzata nella Kursk, 4 i bimbi rimasti feriti in un raid nella regione. Il fatto che siano in corso sforzi diplomatici non significa che la Russia debba essere sottoposta a minori pressioni, ha detto il presidente ucraino Zelensky, chiedendo all'UE, riunita oggi in consiglio, di spingere sulle sanzioni. I talebani hanno rilasciato l'americano George Gleisman, ponendo fine alla sua detenzione durata oltre 2 anni e dando al presidente americano Trump una vittoria diplomatica che potrebbe rimodellare le relazioni degli Stati Uniti con l'Afghanistan, lo scrive il Wall Street Journal. I talebani, secondo 2 dirigenti USA, hanno accettato di rimandare Gleisman negli USA in cambio di migliori relazioni con Washington, rinunciando alla precedente richiesta che l'America consegnasse 6 membri talebani imprigionati. Infine, ancora disordini e proteste in Turchia dopo l'arresto del sindaco di Istanbul, Imamoglu, prelevato dagli agenti con l'accusa di corruzione e sostegno al terrorismo. Gli agenti di polizia in assetto antisommossa hanno disperso i manifestanti con gas lacrimogeni, 84 le persone finite in manette ieri, 37 invece i fermi di oggi. La nazione reagirà, ha detto Imamoglu, principale oppositore del presidente Erdogan. Poi l'appello ai membri della magistratura a non restare in silenzio, ad agire contro i pochi che stanno minacciando il sistema giudiziario. Berlino e Parigi parlano comunque di pessimo segnale per la democrazia. È tutto, a te la linea.
Grazie molto Cecilia, e c'è proprio un aggiornamento dell'ultima ora, perché Zelensky ha detto che in Arabia Saudita appunto gli ucraini non incontreranno i russi. Noi ora però voltiamo pagina, parliamo di PNRR, perché dall'Europa l'Italia ha finora ottenuto poco più di 122 miliardi sui 194 previsti e ne ha spesi la metà. Entrando più nello specifico, sono stati completati o sono in fase di chiusura 164.000 progetti. Vi ricordo, il PNRR è stato quel piano messo a punto dall'Europa in qualche modo per risollevarci dopo appunto il disastro economico che la pandemia ha portato con sé. E allora, la transizione ecologica, tra l'altro, è uno dei pilastri del progetto Next Generation EU e costituisce, diciamo, una direttrice importante per lo sviluppo futuro. Ecco, la seconda missione, denominata Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica, si occupa proprio dei grandi temi dell'agricoltura sostenibile, dell'economia circolare, della transizione ecologica, della mobilità sostenibile e della difesa delle risorse idriche e anche di come combattere l'inquinamento. Allora, però in estate, pensate, solo un quarto degli interventi previsti era stato completato. Ci riferiamo alla parte che appunto riguarda la transizione ecologica. Adesso però a che punto siamo? Ecco come ci ha risposto Fabrizio Penna, che è capo dipartimento unità di missione per il PNRR del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
L'economia circolare è una delle misure più importanti del PNRR. Non a caso la prima milestone che è stata approvata è stata proprio la strategia nazionale dell'economia circolare, per mettere il Paese in grado di aderire meglio al nuovo paradigma economico. Investiamo 2.100 miliardi di euro per 1.098 progetti di economia circolare e per 300 progetti di economia circolare faro, cioè progetti innovativi e tecnologici. I 1.098 progetti vanno sul territorio per riorganizzazione della raccolta e della gestione dei rifiuti, costruzione e manutenzione di nuovi impianti, mentre, come dicevo prima, i 600 milioni di progetti faro vanno a progetti particolarmente innovativi che su tutto il territorio nazionale implementano il riciclo dei materiali e la costruzione di materia prima secondaria.
E a che punto stiamo però come avanzamento di questi progetti?
Come avanzamento dei milestone e target siamo alla scadenza programmata come il cronoprogramma. Noi abbiamo incassato ben 6 rate, stiamo rendicontando la 7ª, nella quale abbiamo anticipato alcuni obiettivi proprio di economia circolare, come ad esempio il superamento dell'infrazione per le discariche abusive, che erano previste invece in rendicontazione per l'8ª rata. L'economia circolare è uno dei settori di quella parte del PNR denominata appunto rivoluzione verde, transizione ecologica e energetica, che viaggia a ritmo sostenuto, che entra nelle case dei cittadini e quindi porta gli effetti del PNRR proprio sui territori e nelle tasche e nell'economia dei cittadini italiani.
E questo permetterà anche di implementare le energie rinnovabili, che l'Italia sta facendo dei progressi importanti, però non quanto per esempio fa la Germania o fa la Francia.
Questo mi permetto non di contestarlo ma di precisarlo: i numeri dell'Italia sull'implementazione delle energie rinnovabili sono molto molto alti e ci vedono tra i primi player europei. Stiamo, tra le altre misure del piano, investendo anche sulle energie rinnovabili, ma soprattutto per creare quel circuito virtuoso dal punto di vista normativo che permette l'implementazione dell'energia rinnovabile, dando certezza del tempo e del diritto a chi vuole investire. Questo ci permetterà di tagliare il costo dell'energia, avere un'energia più pulita e più resiliente.
E questo riguarda anche l'idrogeno?
Anche l'idrogeno, che è la terza gamba della nostra transizione energetica. L'idrogeno è un vettore energetico, è una molecola sulla quale stiamo lavorando, avendo fatto il triplo salto mortale. Noi siamo passati dalla possibilità di investire sull'idrogeno grigio all'idrogeno direttamente verde, cioè quello la cui elettrolisi nasce da fonti rinnovabili.
Senta, per chiudere, ricadute occupazionali tutto questo? Perché poi la gente si aspetta questo anche sul PIL.
Le ricadute occupazionali del PNRR si stanno già vedendo sui dati Istat, che vedono i livelli occupazionali crescere e quelli disoccupazionali diminuire. Il PNRR dipanerà i suoi effetti ancora per molti e molti anni, nel senso, oggi stiamo portando a terra questi progetti, ognuno di questi progetti produrrà a sua volta occupazione. Abbiamo però un'altra sfida da affrontare: l'occupazione che produrrà il PNRR è un'occupazione di tipo nuovo, green jobs, e quindi dobbiamo lavorare anche sulla formazione ed educare, ed istruire affinché le professioni del futuro, quelle delle energie rinnovabili e dell'economia circolare, trovino sempre più spazio tra i giovani.
Fatti mandare dalla mamma a buttare il vetro,
separa il tappo dal vasetto
e togli sempre il sacchetto.
Nel vetro non ci va il cristallo e gli specchi vecchi, né lampadine né tazzine, l'ambiente ringrazierà. Così
Allora, questa è una vecchia pubblicità, non so se ve la ricordate, per differenziare bene il vetro. Ne parliamo perché è fondamentale, appunto, nell'ottica del PNRR, della transizione ecologica, e rafforzare l'economia circolare in Europa, ovvero la capacità, appunto, di riciclare vetro, carta, plastica, metalli. Pensate che l'83% delle imprese considera la lunghezza delle procedure di autorizzazione proprio uno dei principali ostacoli agli investimenti in Europa. E dunque, se appunto ricicliamo meglio e con meno, diciamo, burocrazia, tutto quanto si semplifica. I dati aggiornati confermano un buon posizionamento dell'Italia in Europa nella direzione della circolarità dell'economia. Ecco, il tasso di utilizzo circolare dei materiali al 18,4% è ben più alto della media europea. Per la produttività delle risorse l'Italia è davanti alle altre principali economie europee con 3,2 euro generati per ogni chilo di materiale consumato. Insomma, e tra i materiali, diciamo, che vengono riciclati di più, fino anche all'80%, c'è il vetro. Così ci ha detto Marco Ravasi, presidente proprio di Assovetro.
È un momento molto delicato perché comunque non siamo ancora usciti dalla coda generata dal basso consumo dell'inflazione e subiamo una contrazione quindi del mercato, soprattutto nella parte domestica. Anche alla fine dell'anno scorso tutta la parte di consumi non è che è andata proprio brillantemente. In export, perché poi il 50% del vetro per l'area packaging va all'export, si vede un'America che è in ripresa, un'Inghilterra leggera ripresa, invece una grossa difficoltà della Germania che è in fortissima recessione.
Ecco, lei ha parlato di America in ripresa, però nel frattempo ci staranno i dazi, questo cambierà completamente il panorama.
C'è questa spada di Damocle, perché comunque una grossa parte dell'esportazione di vino italiano e soprattutto su una fascia che è una fascia non medio alta o altissima come potrebbe essere la gamma del bollicine che viene dalla Francia, e quindi potrebbe avere un impatto importante sul medio di gamma, un effetto dazi, almeno come è stato dichiarato, quindi delle voci importanti di tassazione.
Voi temete qualcosa anche per l'occupazione dopo l'effetto dazi?
Al momento noi stiamo gestendo tutta la parte occupazione con delle fermate delle linee, qualche intervento di cassa integrazione, c'è anche qualche forno fermo, però devo dire che in una situazione che oramai sarà un 18 mesi che ha impattato, sempre si distingue l'ottimo rapporto relazionale tra sindacato nazionale, locale e le produzioni del vetro, e quindi non ci sono stati impatti significativi in termini di occupazione. Ci sono anche degli impianti pronti a partire. Diciamo che siamo passati da una situazione che solo qualche anno fa si parlava di sottocapacità a una situazione evidente di sovracapacità.
Senta, voi siete e continuate a essere campioni nel riciclo. Che cosa c'è però che non va nel sistema italiano? Insomma, siamo arrivati a una certa vetta e oltre non riusciamo ad andare. Che cosa ha fermato in questo momento il settore?
Beh, lo ferma il discorso che dovremo sicuramente sviluppare della raccolta differenziata per colore, come avviene ad esempio in Germania. Quindi noi ad esempio siamo dei grandissimi riciclatori, i primi in Europa, ma abbiamo un effetto per le ragioni di ingegneria di come sono conformati gli impianti di trattamento, di grande diluzione del colore chiaro, della bottiglia chiara, nel colore scuro. Quindi significa che riusciamo ad avere molto più rottami in una bottiglia scura, e quindi anche per parlarne un po', per fare della comunicazione, una bottiglia scura è molto più sostenibile di una bottiglia chiara. Dovremo arrivare a poter separare meglio i colori, preferibilmente con una porta differenziata a monte separata per colori.
E qui è fondamentale l'accordo con i comuni, però con le autonomie locali?
È fondamentale la gestione di Coreve, che è il consorzio per il recupero del vetro, sotto l'ombrella di CONAI, ma ovviamente con il rapporto direttamente con le municipality, con i comuni, in modo di poter raccogliere meglio il vetro. Lo raccogliamo tanto, lo raccogliamo direi anche bene, però possiamo raccoglierlo meglio.
Senta, per chiudere, uno degli aspetti fondamentali nell'immediato dopo pandemia era il prezzo del gas. Voi siete energie, cioè industrie piuttosto energivore. Ora si sta verificando qualche lieve rialzo, anzi nemmeno troppo lieve. Voi siete preoccupati?
Siamo preoccupati perché il termine di confronto è sempre il 2019, quando il TTF, che è l'indice di misura del costo del gas, era inferiore ai 20 euro megawattora, e oggi siamo sempre tra i 45 e i 50, quindi una voce che rappresenta il 27% del costo non riesce a scendere ai valori del passato. il tutto è collegato anche al tubo russo, ma al fatto che se noi importiamo del gas liquefatto dall'America rimarremo sempre poco competitivi rispetto agli americani e agli altri paesi come la Cina. Quindi c'è veramente un tema di competitività al centro della visione del vetro, dobbiamo recuperare un costo dell'energia molto competitivo.
Allora avete capito quanto il vetro sia sostenibile, poi ci sono tanti altri materiali che possiamo riciclare bene, pensiamo solo all'alluminio, ma poi l'alluminio purtroppo comporta troppo spreco di risorse proprio per produrlo e dunque anche riciclarlo. Allora noi ci siamo appunto occupati di economia circolare, proprio tra poco nella nuova puntata appunto di Earth Day Italia parleremo di un appuntamento fondamentale per tanti di noi, continueremo a parlare di economia circolare e appunto di come proteggere maggiormente la terra. She packed my bags last night, pre-flight. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high. As a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space. On such a timeless flight.
Cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand, it's just my job.
Be a long, long time.
and I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time.
Allora, cari amici, bentornati all'appuntamento del giovedì con la testata di Airday Italia, Villaggio per la Terra, ovvero airday.it. Allora, noi oggi abbiamo in collegamento Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini, appunto, della redazione, e poi abbiamo in linea Andrea Nesi, che è responsabile di AICS Ambiente, Associazione Italiana Cultura e Sport. Buon pomeriggio Giuliano, buon pomeriggio Tiziana.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
E dovremmo avere in linea anche Andrea Nesi, responsabile nazionale.
Sono qui.
Ci siamo.
Buonasera.
Buonasera. Allora, noi parliamo oggi di un appuntamento atteso da tanti nostri ascoltatori, perché insomma ormai è un appuntamento fisso da diversi anni, perché allora Tiziana tra meno di un mese aprirà Villa Borghese, il Villaggio per la Terra, organizzato da Airday Italia e dal Movimento dei Focolari. Allora, come ogni anno, diciamo, una grande parte dell'attività proposta al pubblico sarà a carattere sportivo. Io vorrei capire da te, Tiziana, che legame c'è tra sport e ambiente, perché poi parliamo di tutela, appunto, dell'ecosistema, di tutela del creato, Tiziana.
Sì, Alessandro, certamente un legame fortissimo, cioè quando si cerca di promuovere dei comportamenti virtuosi, ad esempio l'educazione ambientale, appunto come hai detto, è utile e giusto coinvolgere grandi comunità di cittadini, e in questo senso il mondo dell'associazionismo sportivo, quindi enti, circoli, federazioni, società, rappresenta un pubblico ideale che è fatto di persone chiaramente interessate anche a degli stili di vita sani e virtuosi, e come nel caso del Villaggio per la Terra anche all'aria aperta. E noi siamo a Villa Borghese, come molti degli ascoltatori sapranno, ormai da 10 anni, anzi, per l'esattezza. E secondo i dati Istat, quasi 37 milioni di italiani, cioè 2/3 della popolazione sopra i 3 anni, praticano attività fisica e sportiva nel tempo libero. Gli iscritti alle federazioni del CONI superano i 14 milioni, con 5 milioni di atleti, mentre le società sportive sono circa 114.000. Quindi al Villaggio per la Terra, come dicevi tu, a Villa Borghese dal 10 al 13 aprile, anche quest'anno lo sport avrà un grandissimo spazio. Abbiamo la presenza di oltre 20 tra federazioni del CONI e altrettante associazioni sportive, che faranno praticare gratuitamente decine di discipline ai visitatori, soprattutto bambini e ragazzi. Tra queste realtà torna, come ogni anno, perché l'AICS è un, diciamo, nostro amico da veramente tanti anni, l'Associazione Italiana Cultura e Sport, riconosciuta dal CONI come ente di promozione sportiva, però attiva anche in campo assistenziale, sociale ed ambientale. L'AICS è al centro di una rete di 11.000 realtà territoriali che associano circa 1.100.000 persone, quindi insomma veramente una grandissima realtà.
Tiziana, ripetimi quei dati, quante persone fanno attività sportiva in Italia?
Allora, le persone che fanno attività sportiva in Italia sono i 37 milioni di italiani.
E tra l'altro, da quanto
due terzi della popolazione.
Da quanto ne so io, siamo un popolo pure modestamente pigro rispetto ad altri paesi europei. Però comunque questi sono dati in qualche modo confortanti. Allora, Giuliano, anche lo sport ha un impatto sull'ambiente. Come tutte le attività umane, d'altronde basta vedere tutto quello che si costruisce e a volte anche si abbandona. Penso solo alle vele del Calatrava qua a Roma, che per fortuna sono in fase di recupero per il Giubileo. Dovevano ospitare i mondiali di nuoto, ma poi così non è stato. Allora, però questo impatto poi concretamente come lo manifestiamo e soprattutto come lo possiamo ridurre?
Sì, hai fatto un esempio tipico, l'edilizia sportiva in quel caso neanche mai utilizzata, però anche l'edilizia sportiva utilizzata e anche quella ben fatta ha comunque un impatto. Pensiamo agli stadi per i grandi sport, quindi il calcio, il basket, il rugby, i palazzetti, tutti questi sono edifici che hanno bisogno di parcheggi, che comunque causano traffico nei momenti in cui vengono fruiti, consumano molta energia, producono tanti rifiuti, quindi adesso sempre di più la progettazione di questi posti è fatta anche in maniera sostenibile, quindi con efficientamento energetico, con razionalizzazione dei flussi, eccetera. Però pensate anche alle piscine, strutture che noi promuoviamo, di cui promuoviamo anche la diffusione e la costruzione, che però consumano ovviamente acqua e riscaldamento d'inverno. Ci sono degli sport che sono di per se stessi impattanti, pensate agli sport motoristici, che comunque i circuiti che consumano il suolo, l'inquinamento acustico, che è anche un'altra forma di inquinamento, le benzine stesse. Ora, tutto questo ovviamente non è cancellabile dall'oggi al domani, però si può, come tutte le attività di cui sempre parliamo, si può neutralizzare o comunque ridurre. Ci sono sport che sono sostenibili di per sé, pensate alla vela, il surf, il ciclismo, l'escursionismo, se non esagera comportare troppa gente in posti troppo fragili, o le maratone, il ciclocross, insomma lo sci di fondo per esempio, che a differenza dello sci alpino non prevede l'apertura di piste su fianchi delle montagne, non prevede l'innevamento artificiale, non prevede, però può prevedere magari l'eccessiva cementificazione di zone montane per alberghi, servizi, eccetera. Quindi il tutto si può regolare, diciamo, abbassare un po' il tono per renderlo ecosostenibile. Adesso con il nostro ospite capiremo anche come, anche a livello più semplice di quello che ho detto io.
Sì, speriamo davvero che tutto sia più sostenibile. Abbiamo parlato, se ne parla frequentemente, delle Olimpiadi invernali e il loro impatto appunto proprio sull'ecosistema poi montano. Allora, Nessi, senta, al Villaggio per la Terra rappresenterete il legame tra sport e ambiente. Concretamente come lo farete? Con quali iniziative?
Dunque, intanto devo dire che c'è un punto che va sottolineato. Gli enti di promozione sportiva, Tiziana ha ben anticipato il fatto che abbiamo una dimensione molto, diciamo, significativa, ma non ci siamo solo noi, ci sono anche altri enti grandi come il nostro, hanno la caratteristica di lavorare su quella parte amatoriale e sociale dello sport. E quindi questi grandi numeri derivano dal fatto, rispetto non so, a una federazione che è più incline al tema dell'agonismo, gli enti di promozione sportiva li ritroviamo anche nel paesino sperduto, nella zona disagiata, nel quartiere complicato. Perché? Perché supportano quelle piccole realtà, quelle piccole associazioni sportive che nascono proprio da un bisogno del territorio, che però non avrebbe la possibilità di sostenere ad esempio un ambito competitivo legato ad una federazione. E quindi c'è una catena che parte dal basso attraverso questi enti, dove si parte da un'attività sociale che può essere la nostra palestra a Scampia, ma può essere in tanti altri posti in giro per l'Italia, ne abbiamo 13.000 di circoli affiliati, e Da lì ovviamente ci sarà quell'attività che è fine a se stessa ed è già importante perché diventa un riferimento sul territorio, ma poi ci sarà anche lì dentro il mennea della situazione. Abbiamo visto anche una bellissima fiction al riguardo, che partendo da un paesino dove una federazione non avrebbe mai messo piede, è emerso grazie magari al professore di ginnastica che il pomeriggio ha deciso in attività di volontariato di aprire una SD con la ICS, e poi il mennea della situazione ha cominciato a vincere, è finito sotto l'ala della federazione ed è diventato quello che è diventato. Quindi c'è questa molteplice, diciamo, modo di essere presente sul territorio. Lo portiamo. Prego.
No, Andrea, io invece volevo chiederti, no? Prima Alessandro ha detto che noi italiani non è che, cioè, sembreremmo forse meno sportivi di quello che abbiamo detto prima, no? Un luogo comune che ci vuole un po', diciamo, poco sportivi rispetto ad altri popoli. Come giudichi invece in generale la cultura sportiva italiana oggi e rispetto al passato? E soprattutto ti sembra che i valori che promuove siano in linea con i vostri?
Allora, io credo assolutamente di sì. Io ho visto una grande crescita con gli occhi miei, ma poi me lo conferma anche il nostro presidente Bruno Molea, che è più, diciamo, dentro questa parte più politica complessa e che riguarda tutte queste sfaccettature, però lo vediamo proprio concretamente. Anche io vivo a Roma, possiamo fare un esempio, non so, Villa Ada 5 anni fa o oggi c'è un traffico di persone, cioè persone che non conoscevano il piacere magari di stare all'aperto, fare una passeggiata, una corsetta, un po' di attività fisica, oggi hanno cominciato ad apprezzarlo, ma è anche grazie al fatto che i media hanno cominciato anche a spingere, anche grazie a iniziative come l'Earth Day, che magari attirando le persone nel centro di Roma, che chiaramente è anche un luogo strategico da questo punto di vista, gli fanno provare tante diverse sensazioni sportive, quindi poi magari bambini che si avvicinano, adulti che capiscono che non sono fuori gioco, si può fare sport a tutte le età adattandolo, e quindi si è messo in moto un meccanismo virtuoso, a mio avviso, che sta crescendo sempre di più. Non lo vedo fermo, lo vedo sempre più attivo, sempre più in crescita, ecco.
Giuliano, a te la parola, perché mi facevi cenno che appunto vuoi intervenire.
Guarda, Nesi mi ha fatto venire in mente che anche io oggi, passando per la nuova stazione di San Pietro che è stata rinnovata per il Giubileo, ho visto un'area dove c'è il parcheggio delle biciclette ed era pieno, quindi tanta gente che ha fatto il cosiddetto commuting, treno, bicicletta, e questo era qualcosa che fino a pochi anni fa si vedeva solo nel nord Europa o sui rendering dei futuri interventi, quindi lo stiamo vivendo. La domanda che però le volevo fare era se ci racconta che cosa farà ICS al Villaggio per la Terra, anche per dare l'appuntamento ai bambini e ai ragazzi.
Certamente. Allora, noi abbiamo faccio un brevissimo cappello. Affrontare il tema dell'ambiente è complicato, lo si può fare in tanti modi diversi e secondo me sono tutti buoni, cioè ognuno lo rappresenta secondo la propria sensibilità, il proprio tempo, le proprie idee. Noi abbiamo scelto di andare a inseguire quelle persone che sono completamente fuori dalla, diciamo, non sono ingaggiate nella questione ambientale, perché dobbiamo dirlo questo con la massima chiarezza, no? Ci sono un gran numero di persone ambientaliste, se vogliamo dire, o comunque che hanno capito questo tema, hanno cominciato a impegnarsi, ma rimangono comunque una minoranza rispetto al totale delle persone. E allora, per ingaggiare queste altre, noi ci siamo scervellati sul come fare, perché non sono sensibili ai linguaggi tradizionali che riguardano le trasmissioni, le attività, i progetti, che diciamo hanno un linguaggio ben percepito da chi è già dentro questo tema. E quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato la Rifiton 11 anni fa, che è una gara di raccolta rifiuti a premi per bambini, che però non è un'attività di pulizia, lo sottolineiamo sempre, e questo crea subito già, e l'abbiamo portata all'Earth Day, già questo è il quarto anno che la portiamo all'Earth Day, 2 anni fa abbiamo fatto 1500 medaglie erogate, che vuol dire che hanno partecipato 1500 bambini, l'anno scorso era un giorno in meno abbiamo avuto un giorno in meno di Earth Day, abbiamo avuto anche un meteo che non ci ha aiutato tantissimo, e comunque ne abbiamo fatti 800, quindi il significato è avere un gioco che attira genitori e bambini, e poi attraverso quel gioco, che non è così, diciamo, in maniera sfacciata ambientale, li avviciniamo e li facciamo parlare di questo tema, e gli facciamo capire anche i più restii quanto è importante farci carico ognuno di noi del nostro pezzettino di responsabilità, perché mai come oggi l'impronta del singolo è stata importante nella storia dell'umanità.
Ecco, senta Nisi, allora, però una cosa che io non capisco, noi davvero...
Ecco, te la rifiuto,
no. No. No, come si può rendere più ecologica davvero la pratica sportiva? Cioè, concretamente, perché appunto, lei lo sa benissimo, c'è stata tutta la polemica sulle Olimpiadi invernali, sullo stadio della Roma qua a Roma, dove costruirlo per non disboscare un intero bosco, i problemi appunto col Tevere, ma questo non solo a Roma, un po' laddove si costruiscono degli impianti importanti si va inevitabilmente a confliggere con l'ambiente. Allora noi concretamente come la possiamo rendere più, proprio più ecologica la pratica sportiva? Ho capito che è caduta la linea, se non sbaglio.
No, allora guarda, io volevo dire una cosa, Alessandro, che non ha detto Andrea. Quest'anno presenteranno una cosa molto bella, perché questo, cioè, praticamente un progetto che si chiama Preventing Plastic Invasion, che sembra un po' strano, quasi futuristico, ma sostanzialmente è un riciclo dei tappi di plastica. Che appunto riciclando la plastica crea degli oggetti utili. Quest'anno in particolar modo, beh, l'anno scorso hanno portato questa macchina che è proprio una macchina, è carinissima, perché è una macchina dove tu, i bambini portavano i tappetti delle bottiglie, i tappi delle bottiglie, questi tappi venivano sminuzzati e poi alla fine creavano, diciamo, con la, venivano fusi ovviamente, e poi creavano dei piccoli oggetti.
Tiziana, mi dicono quest'anno che Nisi, fatto... Nisi è tornato ai nostri,
okay,
ai nostri
okay,
microfoni.
Okay, allora la puoi raccontare meglio lui questa.
Allora, una cosa io vorrei capire proprio come concretamente, anche con gesti semplici, rendere più ecologica la pratica sportiva, Nisi.
Allora, rendere più ecologica, allora, lo sportivo è stato già un po' detto prima, già di suo è un personaggio abbastanza ecologico, perché chi fa sport regolarmente di solito è una persona che tiene alla propria salute, spesso lo fa proprio per quello, tenendo alla propria salute non può non tenere conto che un ambiente sano aiuta la sua salute, quindi già ha una sua sensibilità di base. Dopodiché lì dobbiamo dividere gli sport, è stato detto prima da Giuliano che ci sono alcuni sport che lo sono già di base, ma le federazioni, per esempio la federazione vela da anni ha messo la squalifica per una gara che butta in acqua una qualsiasi cosa, cioè vieni squalificato immediatamente. Noi abbiamo creato nel 2015 gli eco-istruttori di windsurf, poi l'abbiamo allargato ad altre discipline a contatto con l'acqua, che a fianco della formazione tradizionale per diventare istruttore allineano un modulo legato ad alimentazione e ambiente, che viene erogato appunto a questi istruttori, li chiamiamo eco-istruttori, dando loro delle istruzioni pratiche, senza fare troppa filosofia, perché altrimenti poi diventa una cosa teorica che non funziona, per far sì che anche l'istruttore diventi a sua volta, verso i suoi allievi, uno contaminatore. Raccogli qui, prendiamo questa cicca, chi l'ha buttata, prendiamola, portiamola dove va messa, insomma quelle cose pratiche possono accadere nel concreto. Poi purtroppo ci sono anche degli sport che di base, quelli motoristici ad esempio, sono così, però io voglio dire, non voglio, penso che sia sbagliato anche andare a gamba tesa, altrimenti ci si fa dei nemici senza ottenere un risultato, no? Bisogna lavorare in maniera intelligente per cercare delle vie per migliorare il più possibile il migliorabile, insomma, ecco. Non c'è una ricetta precisa, che cosa vogliamo fare? Io, e poi mi fermo, più che andare a ripulire, a martellare gli adulti che sono, diciamo, coloro su cui il rapporto tra lo sforzo, l'investimento in cultura e il risultato è molto scadente, e lavorare con i bambini molto piccoli, perché se noi vogliamo pensare a un futuro più pulito, migliore, abbiamo bisogno di un numero maggiore di persone che non sporcano e non un numero di maggiore di persone che raccolgono rifiuti gettati dagli incivili. E questo è quello che noi facciamo con i bambini.
E allora noi, io ringrazio per essere stato con noi Andrea Nesi, responsabile nazionale di AICS Ambiente, Associazione Italiana Cultura e Sport. E ringrazio anche a lei, ringrazio anche Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini della redazione di Erday.it, testata di Erday Italia. Noi ci sentiremo per il prossimo giovedì, in attesa dell'appuntamento del Villaggio per la Terra, Tiziana.
Sì, grazie Alessandro. Allora ricordiamo a tutti 10-13 aprile, quindi giovedì, venerdì, sabato, domenica a Villa Borghese, dove aspettiamo tutti, insomma, per vivere insieme tutti questi sport, tutte queste esperienze.
E come si dice, il tempo stringe, allora. Grazie per l'ascolto, appuntamento con Erday Italia a giovedì prossimo. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Difenderti, servirti e ringraziamo il cielo che ci sei, che ancora sai stupirci. Sei fragile ed eterna, sei umile e superba, con tutti i figli generosa sei, identica passione. Giuro non ti lascerò sola, non temere cara, avrò cura di te, sono certo tornerai fiera, senza te che vita è, non sarebbe mondo senza te. Roma, noi sì. Io rivoglio Erpincio e Pulcinella, quell'infanzia chi l'ha vista più? Ancora un altro giro in carrozzella, come sei bella, resta così. Dimmi che non te sei rassegnata, parla ancora dritta al cuore mio. 60 anni che te moro dietro, non è un segreto st'amore mio. Fatte riempite baci e de carezze, che qui la vita è un soffio e tu lo sai. Basta vicini e freddo non se sente, stringeme forte, non te fermar. Un popolo d'artisti e de poeti, qualunque cosa pur de non morir.
Roma, 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 Ani.
Stai ascoltando Radio Vaticana.